Nella Bibbia ci sono tanti comandamenti. E uno dice già, no, i comandamenti no. Perché? Perché i comandamenti li vediamo come divieti, come qualcosa di gravoso, qualcosa di negativo. E se chiediamo a chiunque, i comandamenti della Bibbia, no, non rubare, non, diventa, non è piacevole. Ma è sorprendente, a mio avviso, che ci sono dei comandamenti nella Bibbia ai quali dovremmo rispondere, come si dice a Roma, ma che davvero? Veramente questo è un comandamento? Cioè Dio vuole che io faccio questo? Sembra quasi impossibile, eppure ci sono comandamenti estremamente positivi, estremamente appetibili. Uno di questi è quello che vogliamo vedere questa mattina. Il Salmo 100 io chiamerei non tanto l'inno alla gioia, ma l'inno di gioia. Il Salmo 100 è un invito, anzi un ordine, a essere felici. Ci pensate? La Bibbia ti dice, Dio ti dice, tu devi essere felice. È incredibile come noi esseri umani riusciamo a dire, adesso non mi va, no, troppo facile. Eppure abbiamo un ordine di Dio qui, chiaro e bello. E vogliamo riflettere proprio su questo. Su quello che dice il Signore, quello che ci ordina il Signore, sulla gioia. Salmo 100. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Questo salmo non tanto ci rivela il segreto della felicità nel come posso essere felice. La gioia, ovviamente, felicità la accostiamo, anche se potremmo fare varie differenze fra le due, ma l'uomo è alla ricerca della felicità. Beh, ci sono varie canzoni che parlano di felicità e a volte sono abbastanza frivole, anche se vere. Don't worry, be happy, non ti preoccupare, sii felice. È una ricetta a metà questa, mi serve un po' di contenuto per essere felice. E quello che il Salmo di oggi vuole fare, vuole darci non tanto il come essere felici, gioiosi, ma il perché. Il perché. E questo è fondamentale, capire perché possiamo essere gioiosi, perché possiamo essere felici. Una volta capito il perché, non c'è bisogno di spiegare come. Il come viene quasi da sé. Questo salmo ci dice tre cose fondamentalmente sulla gioia. La prima è che la gioia si manifesta in maniera, in particolare in maniera vocale. Cos'è che dice qui? Mandate grida di gioia al Signore. Mi sono domandato perché non facciamo mai esattamente questo nelle chiese. Ogni tanto si vorrebbe un grido di gioia. E in altri contesti avviene sempre. Io ricordo con commozione il mondiale del 2006, quando ero negli Stati Uniti e dall'America io, mio fratello e mia cognata gioivamo come matti, eravamo gli unici lì perché nessuno sapeva neanche che c'era la partita. E si gioiva e ci siamo collegati via Skype con una nostra amica a Roma e ci ha messo la telecamerina sulla strada e vediamo i caroselli. E noi dall'America, gioiosi, grida di gioia. Tutta l'Italia, c'era una mia amica che stava a Bologna e dice la piazza maggiore a Bologna, c'è stato un salto. Allo stesso tempo tutti hanno saltato, c'è stata come una onda d'urto, sismica si è creata quasi. La gioia comune, tutti quanti insieme a gioire, a mandare grida di gioia, perché? Sì, perché siamo italiani, siamo contenti, ma alla fine perché? Cioè il motivo era estremamente frivolo. Quel Signore ci dice di mandare grida di gioia al Signore. Magari potremmo inventarci un canto, Stefano e Lidia, che sia un po' in questa direzione, che ci sia un'esultanza vera, un grido di gioia al Signore. E poi dice che non solo che la gioia si manifesta in maniera vocale, ma che si manifesta in maniera globale. Abitanti di tutta la terra. Non solo gli italiani quando vincono, ma tutti gli abitanti della terra sono chiamati a gioire nel Signore. E questo è interessante perché noi pensiamo, a Israele, pensiamo sì, il popolo di Dio, il popolo conosceva il Signore, e il resto del popolo, poverini, non sapevano tanto. I salmi sono pieni di ordini per tutto il mondo, di gioire nel Dio di Israele, sì, ma nel vero Dio. Abitanti di tutta la terra, siamo chiamati a mandare grida di gioia al Signore. È una cosa che si fa insieme. E farlo in un contesto internazionale, devo dirvi, è qualcosa di spettacolare. E lo menzionerò anche dopo, ho fatto parte, per la grazia del Signore, veramente, di un grande convegno a Città del Capo 3 anni fa, e lì l'inno si cantava in inglese, in francese, in arabo, in tedesco, in portoghese, in cinese, ed era qualcosa di spettacolare, come eravamo tutti uniti, persone di letteralmente quasi ogni nazione del mondo, unita nella lode del Signore. In questo caso possiamo dire proprio che Dio è un Dio di festa, vuole che gioiamo insieme e facciamo un po' di baccano, di santo baccano potremmo chiamarlo. Ma non solo il Salmo ci dice che la gioia si manifesta, ci dice che la gioia serve, serve nel senso offre un servizio. Servite il Signore con letizia, con gioia. E questo è interessante, noi associamo la gioia a cosa? Immaginate l'immagine della vita perfetta, gioiosa. Se dovessimo chiedere alla persona di strada, ti direbbe crociera, Caraibi, non fare niente dalla mattina alla sera. Ah, la felicità pura. Eppure qua dice servite il Signore con gioia. Ed è molto interessante che c'è questo collegamento. La gioia di Dio soprattutto porta al servizio, non all'ozio. È una gioia che dà energia e ci fa dire cosa posso fare, cosa c'è da fare, come posso esprimere quello che ho nel cuore. Sì, col grido di gioia, ma a volte vogliamo fare proprio. E questa è un'ottima cosa. La gioia del Signore porta a servire. E servire Dio, appunto, è intimamente collegato a servire gli altri. E riprenderemo più avanti anche questo. La gioia non è una gioia che ozia, non è una gioia passiva, è una gioia che si dà da fare, che si dà da fare nelle relazioni verso gli altri. Dunque la gioia si manifesta, la gioia serve, e infine la gioia, il punto centrale, è ben motivata. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. E più avanti dice tutto quanto questo salmo si racchiude nella motivazione finale, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. La gioia è ben motivata perché noi siamo collegati al nostro Creatore, siamo collegati a Dio, siamo nel nostro DNA, c'è Dio in qualche modo. E siamo dipendenti da Lui per la nostra completezza. E Sant'Agostino disse questa frase famosissima che è estremamente profonda, estremamente vera. Dio, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non posa finché non riposa in te. Non ha posa finché non riposa in te. C'è un senso in cui, e mi ricordo di aver sentito questo anni fa a un convegno a Poggio, in quale si diceva che la pace e la gioia sono collegate, estremamente collegate. E si può dire che la gioia è la pace che danza, e la pace è la gioia che si riposa. E se ci pensiamo, funziona, è vero, perché sono molto associate. A volte non abbiamo energie, ma se abbiamo gioia nel cuore, siamo sereni. A volte siamo sereni, abbiamo energie e vogliamo fare festa. E questo riposo del quale parla Sant'Agostino è proprio l'altra faccia della medaglia, della gioia. Nel Signore possiamo riposare. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi. Questo è un riconoscimento importante, è una rivelazione importante, perché se scaviamo nel profondo del nostro cuore, dopo un po' inizia a diventare buio, sporco, un vicolo cieco. Ma sapere che la nostra identità è nel Creatore ci porta fuori da noi stessi, ci fa identificare con Dio, che è immenso e, come vedremo a breve, pieno di caratteristiche immense. E questa è una scoperta continua, è una scoperta di vita, di luce, di gioia, di pace. Non solo Dio è il nostro creatore, ma Dio è il nostro pastore. Siamo il suo popolo, è gregge di cui egli ha cura. Ora, non so quanti sermoni avrete sentito sul Salmo 23 o quante illustrazioni sulle pecore, ma è qualcosa di straordinario che Dio ha messo, prima ha creato la pecora, perché è qualcosa di incredibile, e poi ce l'ha messa come illustrazione. Recentemente con Marti ho avuto il privilegio di fare un viaggio in Israele e la nostra guida, che è un carissimo fratello estremamente competente di archeologia, di teologia, di geografia, è un personaggio incredibile. E quando studiava archeologia a Gerusalemme, ha deciso un'estate di andare con un pastore, un arabo, e fare passare 2 settimane con lui. E quello che ci ha raccontato è sorprendente. Sembrava di vedere in 3 dimensioni il Salmo 23 e i riferimenti al gregge. Cioè ci raccontava un po' di storie delle pecore. Adesso non posso raccontarvele tutte, ma il pastore si prende cura delle pecore. Le pecore, non so se lo sapevate, sono particolarmente stupide. Le pecore sono particolarmente indifese, deboli. Il Signore dice che siamo quelle pecore e abbiamo bisogno di un pastore. Le pecore, per esempio, se non vengono guidate all'acqua, non la trovano. Le pecore, se la sera letteralmente non gli si massaggia la testa con un po' di olio e li si tranquillizza e li si assicura che hanno bevuto, non dormono neanche. Contano le pecore. Hanno bisogno di una guida, di un riferimento costante, di un conforto costante. E uno studioso afferma che le pecore non hanno evidentemente alcun senso di direzione. I verdi pascoli possono trovarsi solo a qualche chilometro di distanza, ma le pecore lasciate da sole non riescono a trovarlo. Un altro esempio, una persona che ha vissuto questa esperienza me l'ha detto, nel deserto dell'Arizona, in America, c'era il gregge e si era perso un agnellino. E la madre belava di continuo, cercava l'agnellino, non lo trovava. Prendono la madre, vanno alla ricerca dell'agnellino, lei lo richiamava col suo belare, alla fine lo trovano. Ah, bellissimo, trovato, ok, adesso andiamo. Ripartivano, solo che l'agnellino era piccolo, l'hanno preso in braccio, messo sulle spalle per fare prima. E ogni tot la mamma si dimenticava che hanno trovato l'agnellino e si ricominciava a belare. Allora devono mettere giù l'agnellino, faglielo vedere, l'abbiamo trovato, andiamo. E la pecora ogni tanto, ricominciava. Questo per far capire, è solo qualche esempio, di quanto le pecore sono animali preziosi, miti, mansueti, ma proprio da sole non ce la possono fare. È confortante sapere che il Signore dice noi siamo quelle pecore. È confortante nel senso che a volte siamo frustrati, che non capiamo cosa dobbiamo fare, non sappiamo dove andare, come comportarci. Il Signore dice lo so, non ti preoccupare, ci sono qua io che ti voglio guidare. E quindi siamo il suo popolo, e gregge di cui egli ha cura, dovremmo fare un bel... meno male. Meno male. Dio si prende cura di noi. Il Signore è buono. Possiamo gioire, poiché il Signore è buono. E la parola buono qui, c'è una parola ebraica dietro, bellissima, che potremmo tradurre, almeno a me piace tradurla così, con amore tenace. È un incrocio fra amore e fedeltà, potremmo dire. Dio è buono, Dio ha un amore tenace verso di noi. Non è soltanto buono, amorevole, per un periodo, è costantemente rivolto a noi con questo amore, con questa bontà. Una volta che ha deciso che ci ama, non smette di volerci amare. E qui, in questo, vediamo la grandezza di Dio e la motivazione primaria. Noi abbiamo il creatore dell'universo, un Dio immenso, che è meraviglioso, che ha la fissa, come diciamo a Roma, di noi, ci ama costantemente. È qualcosa di meraviglioso. Qualcuno ha scritto una canzone che dice io lì ci sarò, se tu scapperai, io sarò là, dovunque tu sarai, io lì ci sarò. Il Signore è così, è fedele. La sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Cioè Dio ci ama in maniera appassionata e non smette di farlo. Ecco perché possiamo gioire. Gioiamo perché siamo in buone mani. Siamo in buone mani. E la gioia del Signore è questo comandamento che dobbiamo anche imparare a fare nostro. E a volte, almeno non so voi, ma alcuni di noi, io sono uno di questi, tendono, per qualche strano motivo del peccato che ci corrompe, a trovare più semplice preoccuparci e lamentarci oppure essere tristi che gioire. È qualcosa proprio di distruttivo. Ecco, dobbiamo imparare, ricordare perché possiamo gioire, perché abbiamo un buon pastore che si prende cura di noi, perché lui è il nostro creatore, perché ci ama e si prende cura di noi. Possiamo gioire, ma forse abbiamo bisogno, a questo punto, avendo capito, spero un po' meglio, il perché, c'è bisogno di analizzare un po' il come, nel senso capire un po' i contesti nei quali ci troviamo e come possiamo applicare questa verità. Forse qualcuno di voi è qui, io no, ovviamente non vi conosco tutti, e pensa, ma sarebbe bello essere sicuri che Dio mi ama, che si vuole Dio che conosce me e mi ama, sarebbe bello se fosse vero. Come facciamo a sapere che Dio ci ama? Anni fa, proprio a Pravernara, ricordo Adino mi invitò a collaborare a un campo, ed era un momento particolare della mia vita, un momento, diciamo, di risveglio, nel quale avevo capito una cosa, che ho fatto la scuola domenicale come bambini, però sapete, a volte le cose devono entrare in profondità. Finalmente avevo capito, senza ombra di dubbio, che Dio mi amava. Perché la vita manda segnali contrastanti a volte. Come facciamo a sapere se Dio mi ama, quando succede questo, quando è successo quello, quando vedo questo e quell'altro? E se guardiamo al mondo e ci limitiamo a quello, in effetti non è che sia evidentissimo che Dio ci ama. Un giorno ci può amare, l'altro giorno ci succede qualcosa di brutto e diciamo, allora non mi ama più. Sembra che facciamo mamma non mamma con la Margherita. Eppure Dio l'ha dimostrato in maniera finale, ultima, decisiva, che Dio ci ama. E Romani, versetto 8 del capitolo 5, dice questo: Dio mostra la grandezza del suo amore per noi in questo. Mostra, potremmo dire, dimostra, manifesta. In che modo Dio manifesta la grandezza del suo amore per noi in questo? In quanto che mentre eravamo ancora peccatori, mentre non eravamo amabili, mentre eravamo lontani da Dio, Dio è morto, Cristo è morto per noi. Questa per me è stata la lampadina che si è accesa, che mi ha aiutato a interpretare tutta la mia vita all'ombra della croce. Possiamo interpretare tutta la nostra vita all'ombra della croce. E questo cosa vuol dire? Che Dio l'ha già dimostrato che ci ama. Perché Cristo non doveva morire per noi, eppure l'ha fatto. E quindi posso interpretare gli eventi della mia vita riflettendo, aspetta, Dio mi ama, questo non sembra l'amore di Dio, ma in qualche modo Dio mi sta amando anche in questa brutta esperienza, anche in questa difficoltà. Questo però non può avvenire se nel nostro cuore c'è un dubbio sull'amore di Cristo. E io non so, di nuovo, non conosco tutti voi, ma questa, il Vangelo è una bella notizia, perché ci dice che Dio ci ama e ha preso su di sé il nostro peccato e siamo liberi. Ma se non vogliamo ammettere che abbiamo peccato, se non vogliamo ammettere che abbiamo bisogno di Dio, se non vogliamo credere in questa verità, c'è poco da fare. Dio più di tanto non è che può fare. Cioè, ha già fatto tutto, non c'è altro da fare. Dio si è riconciliato con noi. Quando dice che Cristo è morto per noi, quando eravamo peccatori, a me l'immagine che più aiuta in questo è l'immagine di due eserciti in guerra, due nazioni in guerra. Una nazione decide, pensiamo per esempio alla Germania e l'Italia, purtroppo, della Seconda Guerra Mondiale, di attaccare, di essere i promotori, gli iniziatori di una guerra non voluta. L'altra parte subisce, diciamo, questa guerra. Ecco, noi come esseri umani ci siamo ribellati a Dio e abbiamo iniziato a far guerra con Dio. Dio non aveva intenzione di questo. E siamo in conflitto con Dio. E qui le immagini della Bibbia sono tantissime, c'è la separazione, c'è la condanna, c'è l'ira di Dio che sta su noi. Eppure la meraviglia è questa, che Dio si è preso su di sé il compito di fare pace. e Dio ha già preparato l'armistizio, il foglio di pace, l'ha già firmato, tutto scritto, tutto finito, e ci sta chiedendo: vuoi firmare la pace con me? Io ho già preparato tutto, i debiti di guerra sono stati pagati, la ricostruzione me ne occuperò io, vuoi fare pace? Dio si è già occupato della nostra riconciliazione con Lui, Cristo è morto per noi, non dobbiamo fare nulla per poter meritare il perdono, per poter guadagnare perdono, per poter rimettere a posto le cose, c'è poco che possiamo fare per rimettere a posto, Gesù l'ha fatto. Sei disposto a firmare questo contratto di pace con Dio? Se lo farai, potrai capire veramente cosa vuol dire gioire in Dio. Sperimenterai questa gioia in Dio. Alcuni di noi hanno già, molti di noi hanno già firmato e sanno cosa vuol dire questa gioia. Però capita che la vita, insomma, va avanti e non tutto fila liscio. E forse oggi ti senti tutt'altro che incline alla gioia. Forse hai ricevuto ultimamente delle belle batoste. E possono essere delusioni d'amore, può essere la malattia, il lutto, può essere difficoltà in famiglia, difficoltà al lavoro, nella chiesa, crisi economiche e così via. Vorrei raccontarvi una storia che mi ha incoraggiato molto nel riflettere all'ombra della croce che anche le batoste possono essere benedizioni. Non sempre in maniera immediata, non sempre in maniera evidentissima, ma il Signore ha il potere, l'ho detto, di trasformare il male in bene, di usare ogni cosa per la nostra, per l'amore, per il nostro bene. E questa è una storia che ho appreso in parte a quel congresso che vi dicevo in Sudafrica, e parla della Cina, parla delle batoste che la Cina ha preso, la Chiesa in Cina che ha preso. E non so quello che conoscete, ma avrete senz'altro sentito di Hudson Taylor, grande missionario che andò in Cina, e penso nel 1800, e 1700-1800, sì. E la Chiesa iniziava a crescere, c'erano missionari, c'erano alcuni credenti cinesi. E nei primi anni del XX secolo, in realtà nel 1901, anzi dal 1899, fine al 1901, ci fu una rivoluzione in Cina, chiamata la rivoluzione dei boxer. Questi erano, e leggo qui per evitare di non dire cose precise, i membri della Società dei Pugni Giusti e Armoniosi, erano chiamati semplicemente boxer dagli occidentali per via della loro pratica di arti marziali. Questa rivolta iniziò nel nord della Cina come movimento contadino antiimperialista e antistraniero. Gli attacchi erano rivolti verso gli stranieri che stavano costruendo le ferrovie violando il Feng Shui, che era una particolare pratica di divinazione, insomma i metodi architettonici e di costruzione degli occidentali non andavano bene per loro, e quindi anche verso i cristiani considerati responsabili per la dominazione straniera in Cina, un movimento nazionalista. Tutti gli stranieri li volevano morti. Durante la rivolta molte migliaia di cinesi cristiani furono uccisi. La ribellione dei boxer in Cina del 1900 non sarà mai dimenticata. Missionari furono assassinati e centri missionari incendiati. Migliaia di credenti cinesi persero la vita. La China Inland Mission subì perdite pesanti in quella ribellione. Morirono 58 missionari e 22 bambini. Nella provincia di Shaanxi la violenza dei boxer raggiunse il suo apice con il numero più grande di vittime. Immaginatevi di essere la Chiesa in Cina in quel momento. Salmo 100 non è che era la prima cosa che veniva alla mente. E quando la ribellione finì in Cina e il governo offrì risarcimenti, perché questa non era una ribellione, diciamo, gestita dal governo, il governo si intervenì, offrì risarcimenti, e tutte le nazioni straniere coinvolte furono sorprese quando la Cina non volle, la China Inland Mission, la missione, non volle accettare alcun risarcimento. Decise di non accettare questo. E l'11 ottobre del 1901, un mese dopo la fine della ribellione, il governatore dello Shaanxi, questa provincia, promulgò un editto, il governatore cinese promulgò un editto. Delle targhe vennero affisse dove la China Inland Mission aveva operato e sofferto in tutto lo Shaanxi. Su ogni targa c'erano scritte le seguenti parole, scritte dal governatore cinese: la missione nel ricostruire queste chiese con i propri fondi desidera far ciò per ubbidire all'ordine del Salvatore del mondo, che tutti gli uomini debbano amare il prossimo come se stessi. Io, il governatore, vi incarico, voi tutti nobili, studiosi, soldati e popolo, e tutti voi che siete padri, a esortare i vostri figli, e voi che siete più grandi, a esortare i vostri fratelli minori, a tenere in mente l'esempio del pastore Hoste e della China Inn Mission, che è capace di sopportare e perdonare come Gesù ha insegnato a fare. Firmato il governatore dello Shanxi. Sembra un po' Nebuchadnezzar che ordina a tutti, il re Dario che dice a tutti di seguire l'esempio di Gesù. Il Signore sa cambiare le batoste in benedizioni. Se noi siamo decisi a vivere le batoste all'ombra della croce, come se fosse Dio, come che è veramente Dio, che sta intervenendo, sta operando per farci correggere, per farci crescere, per i suoi piani ai quali noi abbiamo aderito, allora il Signore può fare grandi cose, inaspettate. E non penso, anche se il prezzo è stato alto che ha pagato questa missione, ma non ci sarebbe stata un'altra, mai un'opportunità del genere, altrimenti. Che il governatore dicesse a tutti, un cinese, ai cinesi, fate come fa Gesù, fate come fanno loro. Se noi siamo disposti a obbedire, a essere fedeli a Lui, anche se in quell'istante non c'è la gioia, Dio porterà un frutto di pace e di gioia. Ma forse ultimamente non abbiamo ricevuto batoste, la vita va avanti, ma è un po' scialba, un po' in bianco e nero, un po' piatta, e ci sono preghiere che facciamo da anni e non succede niente. Ci sono routine che avvengono settimana, mese, anno dopo anno, e sembra che Dio non sta facendo un granché. Come gioire in queste circostanze? Anche qui dobbiamo tenere a mente bene Dio e la prospettiva di Dio. E torniamo in Cina per capire un po' meglio questo. Nel 1950 in Cina il Partito Comunista prende il potere. Qualcuno che ha una certa età magari se lo ricorda, e mia madre mi ricordava che mi ha stupito una volta e disse: sì, mi ricordo quando Mao è venuto al potere. Io, ti ricordi? Quanto? Ah no, negli anni 50, va bene, ci sta. Per me sembrano cose di tempi proprio passati. E leggo: i comunisti inoltre, oltre a fare tutto quello che hanno fatto, volevano eliminare tutte le religioni presenti in Cina, e fino qua lo sappiamo bene. I missionari cristiani che si trovarono nel paese furono obbligati a partire nel 1950. Per 140 anni i missionari avevano svolto un prezioso lavoro di condivisione della buona notizia con i cinesi. Dunque tutti questi anni erano risultati inutili? Cosa sarebbe successo ai cinesi che si erano convertiti al cristianesimo? Si sarebbero ricordati gli insegnamenti ricevuti? Sarebbero rimasti fedeli? I pastori avrebbero ricevuto il permesso di insegnare e predicare? Le porte in Cina furono radicalmente chiuse. Per i successivi 30 anni, ritornati ai rispettivi paesi, non ebbero quasi mai notizie della Cina. Molti credenti cinesi, nonostante le persecuzioni, mantennero ferma la loro fede in Cristo. Le chiese furono chiuse e durante la rivoluzione culturale alcuni dei loro conduttori furono uccisi. Altri furono imprigionati, condotti in campi di lavoro forzato. La vita di questi cristiani e delle loro famiglie sarebbe stata sicuramente più semplice se si fossero limitati a dire che non credevano più in Gesù. Ma nel loro cuore avevano scelto di essere fedeli a Gesù. E senza far troppo rumore, nelle loro case continuavano a parlare di Cristo e dell'aiuto che ricevevano da Lui. Cercarono anche di far conoscere l'amore di Dio ad altre persone, specialmente ai poveri e gli ammalati. E contrariamente ai progetti dei comunisti, la Chiesa in Cina, invece di scomparire, conobbe una certa crescita. E quando infine le porte si aprirono, quando infine le porte cominciarono ad aprirsi, i cinesi stabiliti in vari paesi del mondo andarono a far visita alle loro famiglie in Cina. E alcuni di questi erano cristiani che portarono segretamente delle Bibbie in Cina. E al loro ritorno fecero sapere al mondo che la Chiesa in Cina stava notevolmente crescendo. E quello che è avvenuto, l'avrete sentito forse da Porta Aperta o da altri, è incredibile. C'è un risveglio che ancora va avanti ad oggi in Cina, che sembra di leggere il libro degli Atti. Migliaia di persone che si convertono, miracoli che avvengono come segni della potenza del Vangelo. E tutto questo mi riporta alla mia esperienza in Sudafrica, nel 2010, tutte le nazioni del mondo erano rappresentate e i delegati della Cina avevano deciso di partecipare, c'erano invitati circa 200-250 cinesi, e hanno deciso non solo di venire a proprie spese, ma di contribuire a quelle nazioni più povere che non potevano permettersi il viaggio. E quindi avevano sostenuto 100 altri delegati di altre nazioni più povere a partecipare. E quindi nella preghiera iniziavano a dare, e hanno dato a livello individuale, e molti hanno dato tramite le chiese. Poi è successo qualcosa di tremendo: nel momento in cui stavano per salire sull'aereo, gli hanno ritirato i passaporti e li hanno rimandati tutti a casa. Hanno mandato comunque questa lettera, ed è stato emozionante sentirla letta. Sentite cosa hanno detto i delegati della chiesa cinese. I cristiani cinesi capiscono che hanno un tremendo debito verso i cristiani di tutto il mondo. Abbiamo calcolato che il costo combinato di tutti i missionari che hanno vissuto in Cina dal 1807 ad oggi è di circa 100 milioni di dollari. Dio ha usato questo investimento per piantare i semi che stanno producendo un raccolto enorme. Questi cristiani cinesi capiscono che in altre parti del mondo ci si è sacrificati per il Vangelo in Cina. E ora vogliamo seguire questo esempio e dare al mondo per l'evangelizzazione del mondo, alla Chiesa Mondiale per l'evangelizzazione del mondo. Il congresso di Losanna, questo congresso a quello che ho fatto parte, ha fatto da catalizzatore per il donare in Cina. E Dio ha dato ai credenti cinesi un grande peso per l'evangelizzazione e la passione di lavorare insieme per l'adempimento del grande mandato. E questo include la mobilizzazione di risorse finanziarie per l'evangelizzazione del mondo. Sono passati 200 anni dai primi missionari in Cina, le vicende sono state numerose, a volte calma piatta, a volte batoste, ma la fedeltà al Signore ha prodotto qualcosa di meraviglioso. Così che la Chiesa in Cina esiste, è vivace e vuole raggiungere gli altri. E questo è qualcosa di meraviglioso. E questo esempio, che forse è un po' lontano, spero ci incoraggi, però vorrei darvi brevemente una mia storia personale, di quando sembra che la vita è calma piatta, che Dio non si fa sentire. Gioire in Dio, sì, gioisco, ma insomma ogni tanto un aiutino per gioire. E anni fa stavo proprio leggendo la storia di Eric Liddell, il famoso campione olimpico che era stato missionario in Cina, e era un momento difficile per me, questo 2 anni fa circa, e fondamentalmente, lo confesso, ma non è una cosa né negativa né imbarazzante, ero single e non troppo felice. Insomma, ho passati 30 anni e se una persona ha nel cuore il desiderio di sposarsi, sa cosa vuol dire aspettare tanti anni. E non sto a raccontare tanti dettagli, però ero arrivato a un punto: signore, ma proprio non si può fare sta cosa? Cioè, sono troppo difficile io, non c'è speranza per... Cioè, ho bisogno di qualcosa. Era un momento proprio critico, è stato proprio una sera, mi ricordo chiaramente. Però, signore, pregato, aperto il libro della storia di Eric Liddell, missionario in Cina, e leggo queste parole di un inno. Dice questo: riposa, anima mia, il Signore è dalla tua parte. Porta pazientemente la croce di tristezza e di dolore. Lascia che sia il tuo Dio a disporre e a provvedere. In ogni cambiamento egli rimarrà sempre fedele. Riposa, anima mia. Il tuo migliore amico, il tuo amico celeste, attraverso sentieri difficili, conduce a una fine gioiosa. Io ho letto questo e ho fatto... Mi sa che Dio mi ha parlato. Ho proprio sentito quella sensazione, dice... Se qua non riconosci che Dio ti ha parlato, sei proprio una pecora, ma proprio di quelle così. Allora ho detto: Signore, credo proprio che questa è da parte tua, grazie, voglio andare avanti ubbidendo a questo qua. E 4-5 mesi dopo ho incontrato Marti. Questo per dire che in quei 4-5 mesi non lo sapevo che l'avrei incontrato, ovviamente, però la vita è andata avanti e grazie a Dio con gioia, con servizio, con la fiducia che il Signore avrebbe provveduto. Ed è questo quello che è avvenuto. Non sprechiamo il nostro tempo con tristezza, con incertezza, gioiamo nel Signore, riposiamo anche, ma gioiamo nel Signore e andiamo avanti con il servizio. Quindi, sia che ha ricevuto batoste, sia che la vita sembra che non si muove di un centimetro, possiamo gioire. E per te, per me in questo caso, che ho appena celebrato un anno di matrimonio, che ha ricevuto risposte, non dimenticare. In Deuteronomi sono degli ordini molto chiari di Dio: quando avrai la pancia piena, avrai una bella casa, avrai una bella moglie, avrai tanti figli, quando tutto andrà bene, non ti dimenticare da dove vieni, non ti dimenticare che se non c'ero io che ha mostrato il suo amore, non avresti tutte queste cose, non te lo sei meritato, è stato il mio amore, quindi continua a gioire, continua a essere riconoscente. E questo è un ordine importante, perché sappiamo come è finito il popolo di Israele quando ha dimenticato. Dunque gioiamo in Dio, siamo in buone mani. Qualunque nostra circostanza, se guardiamo la vita all'ombra della croce, possiamo gioire. A volte si manifesterà con pace, a volte si manifesterà con grida di gioia, con sorrisi, a volte con una buona notte di riposo, ma gioiamo nel Signore, siamo in buone mani. Preghiamo. Signore, grazie, perché sei un Dio buono con una tenacia nel tuo amore verso di noi. E grazie perché ci ami, Signore, e vuoi il nostro bene per la tua gloria, Signore. Grazie perché sei meraviglioso. E Signore, grazie perché possiamo gioire in te. Ci ordini di gioire in te, ci ordini di fare festa, perché siamo pecore del tuo gregge e tu sei il buon pastore. E i nostri limiti non sono un problema, li conosci e sopperisci ai nostri limiti, Signore. Grazie Signore perché sei meraviglioso, grazie perché l'esempio della Chiesa in Cina ci aiuta, grazie perché le storie che potremo condividere tutti noi qui ci aiutano a ricordare che tu sei un Dio buono, che si prende cura di noi, che è fedele. Sei un Dio fedele, Signore, ti ringraziamo e vogliamo gioire. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che ci viene più facile o siamo troppo testardi per fidarci, per tenere la prospettiva giusta, per gioire in te. Signore, che possiamo vivere una vita che sprizza gioia da tutti i pori. E questa è senz'altro un'opera tua, Signore. Non siamo in grado di farlo, ma grazie perché tu vuoi farlo in noi. E Signore, aiutaci a tenerci a te, Signore, a vedere in te il nostro tesoro più grande. E questo ci aiuterà, Signore, a sapere che nulla può cambiare il nostro rapporto con te, nulla può toglierci da te, dal tuo amore verso di noi. Grazie Signore perché sei un Dio di gioia e ti vogliamo lodare e ringraziare. Amen.